di episodi isolati provocati da soggetti non collegati agli autori delle più ampie devastazioni, o perché comunque si è ritenuto che la distruzione non sia stata di entità sufficiente a configurare il delitto di devastazione, allora in quei casi il più grave reato dovrà essere derubricato in quello di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'articolo 635,2 numero 3, commesso su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, e su beni destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità o difesa, ai sensi dell'articolo 625,1 numero 7, richiamato al numero 3 dell'articolo 635. Anche in questo caso, comunque, gli autori del danneggiamento dovranno rispondere in solido dei danni cagionati alla pubblica amministrazione titolare dei beni danneggiati. Detto questo, passerei a spendere qualche parola sul danno, a cominciare dal danno patrimoniale, perché le amministrazioni chiedono il risarcimento sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale. Relativamente al danno patrimoniale, ho detto prima che la corretta applicazione delle regole sul concorso di persone nel reato rende estremamente arduo configurare un'unica ipotesi delittuosa di cui all'articolo 419, perpetrata unitariamente nel corso dei due giorni di luglio. Non essendoci prova infatti del previo concerto, viene a mancare, perché possa sostenersi l'unitarietà del reato concorsuale, la rappresentazione dell'attività degli altri compartecipi che necessariamente deve sussistere in capo al concorrente, di cui la necessità di considerare separatamente e autonomamente i vari fatti più significativi. Per questo motivo non intendo qui chiedere il risarcimento della totalità dei danni subiti dalle varie amministrazioni a ciascuno dei concorrenti, come invece potrei fare se fosse configurabile un unico reato. Non ritengo infatti giustificato chiedere il risarcimento dei danni subiti, per esempio, dal carcere di Mavassi a chi dalla carcere non l'ha visto neanche da lontano, anche se magari stava partecipando all'assalto della caserma di Polizia Stradale di Piazza Saluzzo o al blindato dei Carabinieri. L'articolo 185 obbliga al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dal reato il colpevole e le persone che a nome delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui. Del reato quindi risponde il colpevole, e cioè il soggetto che viene altrimenti definito l'autore dello stesso. Nel caso di reato concorsuale tutti i compartecipi sono ritenuti autori del reato, anche quelli che non hanno commesso l'azione tipica prevista dalla norma incriminatrice, ma che hanno soltanto con la loro presenza fisica sul posto hanno determinato il rafforzamento della volontà delittuosa di chi agiva. Sarà opera non facile per il tribunale stabilire per ogni singolo imputato, sulla base delle prove che sono state raccolte in atti, se e fino a quel punto questi abbia aderito all'altrui azione criminosa con conseguente rafforzamento della volontà dell'esecutore materiale. Pare certo comunque che perché un soggetto possa essere ritenuto responsabile in concorso con altri del reato contestatogli non occorre la prova della diretta commissione ad opera del medesimo di tutti i fatti che compendiano la figura delittuosa. Infatti, laddove dovesse ritenersi che l'imputato con il suo comportamento ha fornito un apprezzabile apporto causale alla realizzazione dell'evento, questi andrà dichiarato colpevole del reato ascrittogli, del quale a tutti gli effetti ne è autore, anche se in concorso con altri, e nella qualità di autore del reato dovrà rispondere solidalmente con gli altri di tutti i danni provocati dal reato stesso. Ed allora, dei danni ai beni di amministrazioni statali cagionati da reati di devastazione e saccheggio che saranno individuati da questo tribunale, risponderanno solidalmente tutti i rispettivi colpevoli, così come dovranno solidalmente rispondere i rispettivi autori degli altri danni conseguiti ai reati di danneggiamento che il tribunale dovesse ritenere di voler considerare isolatamente, in quanto non inseribili in un contesto più ampio, in una più ampia azione delittuosa di devastazione. È facile notare come sotto questo aspetto meramente civilistico sarebbero necessari approfonditi accertamenti per verificare e dimostrare in quale contesto ogni mezzo delle forze dell'ordine è stato danneggiato e ogni agente o carabiniere è stato ferito e quale degli imputati ha partecipato in concorso con altri a quel danneggiamento o ferimento. Ci sarebbe poi da dimostrare il valore patrimoniale dell'automezzo danneggiato, la perdita patrimoniale subita dall'amministrazione di appartenenza per il fatto di aver dovuto corrispondere a vuoto la retribuzione in favore del proprio dipendente che si è assentato dal servizio a causa del ferimento e così via. Per questo motivo si è ritenuto di non appesantire questo procedimento penale, che già è di per sé assai complesso, con l'introduzione di materiale probatorio relativo alle singole pretese civili del risarcimento, in ordine a tutti i moltissimi danneggiamenti subiti dalle amministrazioni statali. E per tale ragione si chiede che la liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale subito dalle amministrazioni statali costituite parte civile avvenga in via equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 del Codice Civile, data l'estrema difficoltà, se no la vera e propria impossibilità, per la pubblica amministrazione creditrice di dimostrare la misura del danno. È giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione, infatti, che la valutazione equitativa del danno, anche patrimoniale, del giudice non integra un giudizio di equità, ma un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale. Esso non riguarda la prova dell'esistenza del pregiudizio patrimoniale, il cui onere permane a carico della parte interessata, ma solo l'entità del pregiudizio stesso, in considerazione della impossibilità o quantomeno della grande difficoltà di dimostrare l'esatto ammontare del danno. Si tratta di una giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione Civile, che nella fattispecie il danno patrimoniale sussista e sia stato anche particolarmente ingente, non mi sembra proprio revocabile in dubbio. Soltanto la casa circondariale di Marassi ha subito gravi danni al portone dell'ingresso principale della struttura, agli infissi degli uffici, la rottura dei relativi vetri, ai condizionatori ubicati tra le inferriate e le finestre, al muro di cinta dell'istituto imbrattato con graffiti, scritte rare. Per rimediare a tali danni è stato speso un importo complessivo pari ad euro 82.728,81. In particolare si è dovuto sostenere i costi di interventi di riparazione, sostituzione portoncini blindati d'ingresso, sistemazione del portone principale dell'istituto, fornitura e posa in opera degli infissi con installazione di vetri antiproiettili, fornitura e posa in opera di videocitofono, pitturazione del muro di cinta per eliminazione dei graffiti, sostituzione dei condizionatori danneggiati, eccetera. È stata poi seriamente danneggiata la caserma di polizia stradale di via Francesco Pozzo, oltre a numerose altre, quelle della Guardia di Finanza di via Nizza, caserma dei Carabinieri San Giuliano, San Martino, San Fruttuoso. Sono stati inoltre interamente distrutti numerosi automezzi delle forze dell'ordine, a cominciare dal blindato dato alle fiamme all'incrocio tra via Tolemaide e Corso Torino. Moltissimi altri sono stati seriamente danneggiati. Per quanto detto prima, in ordine alle norme sul concorso di persone, non tutti questi danni sono risarcibili dagli attuali imputati, dato che i fatti dannosi sono stati posti in essere anche simultaneamente in posti diversi della città ad opera di soggetti rimasti ignoti, almeno per la gran parte. Ma appunto perché si applicano le norme sul concorso di persone, dovrà rispondere per intero del danno provocato con il reato concorsuale ciascuno dei suoi autori, anche per la parte di danno provocata da altro compartecipe. Nella richiesta di rinvio a giudizio che ha introdotto questo processo, pur facendosi riferimento ad innumerevoli episodi di danneggiamento di automezzi delle forze dell'ordine, che sono posti a carico praticamente di tutti gli imputati, sono poi menzionati soltanto due veicoli dei carabinieri specificamente individuati con la relativa targa. Il blindato, dato le fiamme nel pomeriggio del 20 luglio all'incrocio di via Trebisonda e Corso Torino, e il Defender, aggredito dai dimostranti in piazza Limonda lo stesso giorno, tristemente noto. È evidente che i ministeri della difesa e dell'interno non possono chiedere il risarcimento dei danni soltanto relativamente a questi due veicoli, essendo pacifico e comunque ampiamente dimostrato che anche soltanto limitatamente agli episodi delittuosi in cui sono rimasti coinvolti gli attuali imputati, quindi anche volendo limitare soltanto ai reati che sono contestati agli attuali imputati, gli automezzi delle forze dell'ordine seriamente danneggiati dagli imputati in concorso tra loro e con altri rimasti anche ignoti, ma pur sempre concorrenti, negli scontri di piazza sono stati molti più di due. Il problema però sta nel fatto che i carabinieri, sia i carabinieri che la polizia di Stato, quando sono stati richiesti di specificare per ogni singolo automezzo danneggiato l'ora esatta e la via in cui è avvenuto ogni singolo danneggiamento, hanno risposto che ciò non era materialmente possibile, perché tutti i veicoli in quei due giorni sono stati impegnati in più operazioni di ordine pubblico su buona parte del territorio cittadino e nessuno giustamente ha pensato in quei frangenti ad annotare su un taccuino l'ora esatta e il luogo esatto in cui veniva colpito il mezzo da ogni singolo sasso. Secondo la Suprema Corte, il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno patrimoniale, previsto dall'articolo 1266 del Codice Civile, è consentito al giudice in presenza di una impossibilità, ovvero di una oggettiva difficoltà per la parte interessata di provare l'esatto ammontare del danno. Una tra le tante, Cassazione 18 agosto 2005, 16.992. Il giudice di merito in questi casi non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata del danno liquidato. È sufficiente che egli indichi il procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento e precisi i criteri assunti a base del procedimento valutativo. Nella fattispecie, mi sembra che sia di tutta evidenza come per le amministrazioni creditrici sia oggettivamente assai difficile provare l'esatta entità di un numero enorme di danni che sono stati provocati in quel contesto di gravissimi disordini provocati da una moltitudine di persone. Ricorrono pertanto tutti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione perché si possa adottare il criterio equitativo per la liquidazione del danno patrimoniale. Peraltro, nella formulazione delle richieste risarcitorie, questa difesa ha voluto tener conto delle presumibili ridotte capacità economiche degli imputati e per questa ragione ha ritenuto di dover contenere le richieste di risarcimento in limiti estremamente bassi, sicuramente molto al di sotto di quelli che sono i danni materiali subiti dai beni statali in occasione dei reati contestati specificamente agli imputati. Solo per celebrare questo procedimento di primo grado che si avvia finalmente alla conclusione sono passati oltre 6 anni dalla data dei fatti. Se si dovesse attendere per ottenere il giusto ristoro civile dei danni subiti, l'esito degli ulteriori 2 gradi del processo penale, per poi iniziare quello civile del risarcimento sarebbero necessari certamente moltissimi anni, forse anche decenni, con ulteriori aggravi di oneri e spese sia per le parti interessate sia per lo stesso apparato statale che questi processi deve celebrare. Per questo motivo si è ritenuto opportuno, come ho detto, mantenere le pretese risarcitorie a livelli minimi, decisamente bassi, quasi irrisori rispetto all'entità dei pregiudizi subiti dalle amministrazioni dello Stato. E ciò al dichiarato intento di scoraggiare le contestazioni sul quantum debeato da parte degli interessati e di incentivare il Tribunale a disporre comunque il risarcimento del danno in via equitativa, evitando la pronuncia di condanna generica con rinvio a separato giudizio civile. Per questo motivo, pur essendo noto e comprovato che nel corso dei fatti di Genova hanno subito lesioni personali decine e decine di appartenenti alle forze dell'ordine, si è ritenuto di contenere al minimo anche le istanze risarcitorie relative alle lesioni subite dai militari impegnati nelle operazioni e si è ritenuto altresì di riferirle esclusivamente a quei 5 militari che sono menzionati nella richiesta di rinvio a giudizio, le cui lesioni cioè sono poste a carico dei singoli imputati. In conseguenza di tali lesioni, essi hanno dovuto assentarsi dal lavoro per vari periodi di cura e convalescenza, durante i quali hanno continuato a percepire la retribuzione che gli spetta per legge. In questi casi la giurisprudenza della Corte di Cassazione è pacifica e consolidata nel ritenere la pubblica amministrazione datrice di lavoro può rivalersi nei confronti del responsabile dell'infortunio occorso al proprio dipendente per il danno patrimoniale consistente nel fatto di aver dovuto erogare al dipendente stesso la retribuzione senza poterne ricevere in cambio la controprestazione lavorativa. Stiamo comunque parlando di importi estremamente modesti, anche considerando che in essi sono compresi gli interessi, la revalutazione monetaria maturata negli ultimi 6 anni, eccetera. Detto questo sul danno patrimoniale, spenderei qualche altra parola sul danno non patrimoniale che pure la pubblica amministrazione intende chiedere un risarcimento agli attuali imputati. L'articolo 185 del Codice Penale obbliga l'autore del reato alle restituzioni e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Nei tempi passati il danno non patrimoniale derivante dal reato è stato identificato in giurisprudenza con il danno morale soggettivo, la sofferenza contingente, il turbamento dell'animo transeunte determinati dal fatto illecito. Poi la giurisprudenza si è evoluta ed oggi la Cassazione pacificamente ritiene che la tradizionale restrittiva lettura dell'articolo 2059 del Codice Civile in relazione all'articolo 185 del Codice Penale come diretto ad assicurare tutela soltanto a quel tipo di danno morale soggettivo non può più essere condivisa. Tra le molte si vede la Cassazione del 2003 numero 8828. Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione, che all'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia come nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, il danno non patrimoniale deve essere inteso come una categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa una prerogativa inerente alla persona, concerne attributi essenziali della persona ed esigenze di carattere esistenziale legate all'uomo come tale. Si tratta di situazioni di rilevanza che rappresenta il risultato dell'apprezzamento dell'ordinamento giuridico e segnatamente dell'ordinamento costituzionale nei confronti di interessi dall'ordinamento stesso riconosciuti degni di qualificazione. Si parla del diritto all'identità, all'immagine, alla reputazione e all'integrità fisica. Tanto premesso, occorre aggiungere che il nostro ordinamento tutela non solo le persone fisiche ma anche le entità giuridiche prive di fisicità e pertanto il danno non patrimoniale comprende anche gli effetti lesivi che prescindono dalla personalità psicologica del danneggiato. La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è quindi ripetutamente pronunciata nel senso della non coincidenza tra il danno non patrimoniale e il danno morale soggettivo, ritenendo risarcibile il danno non patrimoniale anche in favore delle persone giuridiche, soggetti per i quali non è, come è noto, ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico in tema di, in termini di patemi d'animo. Il danno non patrimoniale può dipendere in questo caso dalla compromissione di quei diritti immateriali della personalità dell'ente compatibili con l'assenza di fisicità. Si veda sentenza della Cassazione 5.664 del 2003, o se si vuole 46.746 del 2004. Una giurisprudenza ormai copiosa riconosce in particolare alla pubblica amministrazione il diritto al risarcimento del danno all'immagine per illeciti commessi sia da funzionari o amministratori sia per azioni illecite compiute da terzi. Quando si parla di immagine della pubblica amministrazione, si parla di una immagine che non rientra nella dizione dell'articolo 10 del Codice Civile, perché essa non ha natura fisica, né consiste nelle sofferenze psichiche della persona, che appunto perché sono collegate alla psiche presuppongono un soggetto fisico. Questo invece è un danno arrecato a quella creazione immaginaria del diritto che la persona giuridica, l'ente cioè che trascende le persone fisiche che lo compongono e al quale i diritti della personalità umana si possono comunque applicare purché siano compatibili con la sua natura, quindi depurata da ogni aspetto psichico e di ogni aspetto propriamente umano, l'immagine della persona giuridica, anche dello Stato, assume connotati particolari che si avvicinano da un lato alla reputazione, alla dignità, all'onore e dall'altro alla rappresentazione nell'immaginario e nella coscienza collettiva, alla promozione di sé, alla capacità evocativa di una situazione di benessere, di ordine e di buon governo, alla capacità di attrazione di visitatori, di turisti, di investitori finanziari. È una molteplicità molto sfaccettata. Si tratta di un bene che, pur essendo immateriale, tuttavia esiste ed è suscettibile di lesione. Il danno che ne deriva ha natura non patrimoniale e da sancire la doverosità del suo risarcimento provengono gli articoli 2059 del Codice Civile e 185 del Codice Penale. È da molto tempo quindi che si è affermata anche in dottrina, e così come in giurisprudenza, la tesi favorevole al risarcimento del danno morale alle persone giuridiche, configurandolo come diminuzione di prestigio o di pubblica reputazione, come dice il De Cupis nella voce danno nell'Enciclopedia del diritto, ova non si dubita più, si legge in una sentenza del Tribunale di Roma che risale al 1976, che ben possano ascriversi agli enti elementi fattuali che pur fanno riferimento formalmente ad aspetti di regola riscontrabili solo per le persone fisiche, come accade per la buona o la mala fede, la conoscenza o l'ignoranza, la meritevolezza, l'approfittamento, che oggi sono attribuibili anche alle persone giuridiche. Ci sono varie sentenze che hanno statuito nel senso di riconoscere la risarcibilità del danno all'immagine, del danno non patrimoniale alle persone giuridiche. C'è la sentenza relativa alla tragedia del Vajont. In quel caso si erano costituiti parte civile nel procedimento penale a carico dei dirigenti dell'Enel a cui erano stati imputati la tragedia del crollo della diga. E anche il comune di Longarone, la Suprema Corte ha riconosciuto la lesione del diritto costituzionale dell'ente territoriale esponenziale, in questo caso il comune, alla sua identità storica, culturale, politica, economica, costituzionalmente protetta, per cui sussiste dunque la prova della lesione della posizione soggettiva costituzionalmente protetta e l'ente ha legittimazione piena e titolo ad esigere il risarcimento del danno. Questa Corte di Cassazione Civile, anche se riferita alla tragedia del Vajont, è del 15 aprile 1998, numero 3807. Per dire che la giustizia, molte volte quella civile, arriva in ritardo. Più di recente il Tribunale di Lamezia ha riconosciuto il risarcimento del danno morale allo Stato in una vicenda di reati commessi alla criminalità organizzata. Un'altra sentenza molto nota è anche quella relativa agli aspetti civili di un procedimento penale di corruzione sorto dall'affare Lockheed, con la quale è stato riconosciuto al Ministero della Difesa il diritto al risarcimento del danno morale, oltre a quello patrimoniale, in quanto compatibile con la natura dell'ente. In quella occasione la Corte di Cassazione, sentenza del 91, 7642, ha affermato che anche le persone giuridiche possono subire e conseguentemente agire per il ristoro di un danno non patrimoniale, potendo questo ben configurarsi in effetti pregiudizievoli che si risolvono in un'aggressione a beni immateriali, onore, reputazione, identità personale, di cui l'ente non personificato può essere titolare. Ha sostenuto la Suprema Corte che il danno non patrimoniale, ove riferito a persona giuridica, va accertato nella sua oggettività, secondo l'id quod plurunque accidit, sul piano del determinismo causale, in relazione a determinati comportamenti illeciti, indipendentemente quindi dal fatto che realisticamente è impossibile appurare che l'ente abbia effettivamente sentito l'aggressione del proprio diritto immateriale, e senza neppure cadere nell'astrazione di ritenere che la persona giuridica avverta l'offesa attraverso i soggetti fisici che ne fanno parte. Ha quindi concluso la Cassazione dicendo che anche, ed anzi a maggior ragione con riguardo alle persone giuridiche, la liquidazione del danno non patrimoniale, non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può essere effettuata che con valutazione equitativa rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Anche il Tribunale di Genova, in una sentenza del 29 giugno del 94, ha ammesso il risarcimento in capo alla Regione Liguria, in un caso di concussione imputata a un suo amministratore, affermando la possibilità per gli enti di essere titolari di diritti della personalità come l'onore, la reputazione, l'identità personale, e quindi di poter subire un danno non patrimoniale. Vi è poi l'entrata in vigore della legge Pinto, la legge numero 89 del 2001, che dispone che in caso di irragionevole durata del processo è dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle parti del processo stesso a causa dei patemi d'animo e dei turbamenti che l'eccessiva lungaggine della causa ha prodotto loro. In questi casi la Cassazione si è spinta addirittura oltre, cioè non ritiene più, riconosce pacificamente questo danno, che è un danno non patrimoniale, un danno da patema d'animo, alle persone giuridiche, alle società per azioni, a prescindere dalla mancanza di fisicità. C'è poi un'altra sentenza che è importante, vorrei ricordare. Il Tribunale di Milano, la sezione prima penale, con la sentenza del 21 dicembre 2006, nel condannare per il reato di manipolazione del mercato a due dipendenti di Banca Intesa, ha condannato gli imputati stessi al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della Consob nella misura di 6 milioni di euro. Ha ritenuto il Tribunale che la Consob annovera tra i suoi fini proprio la tutela dell'interesse all'efficiente e trasparente funzionamento del mercato. Anzi, la Consob, persona giuridica di diritto pubblico, è proprio l'autorità di controllo preposta alla tutela degli interessi del pubblico risparmio nel settore del mercato finanziario. Per cui essa è ente esponenziale dell'interesse protetto dalla norma repressiva dell'aggiottaggio. Il Tribunale milanese, quindi, ha ritenuto che la Consob avesse subito nella fattispecie un danno immediato e diretto dalla lesione dell'interesse all'integrità del mercato, interessi di cui è istituzionalmente referente, e che tale danno sofferto a cagione della frustrazione dei propri fini istituzionali deve essere inquadrato nell'alveo dell'articolo 2059 del Codice Civile e va differenziato ontologicamente dalla lesione dell'ordine pubblico economico alla cui tutela è posta invece la sanzione penale. È stata inoltre ritenuta come una conseguenza normale del reato, ai sensi del 2059 del Codice Civile, anche la lesione all'immagine subita dalla Consob, danno questo ontologicamente distinto dal danno all'integrità del mercato. Sul punto va osservato che non è controversa in giurisprudenza la risarcibilità del danno all'immagine subito da enti preposti al controllo e al corretto esercizio di attività, siano attività economiche e non, a seguito della commissione di reati connessi all'esercizio di tale attività. Per esempio, in materia di caccia, la Cassazione, una sentenza del 1 ottobre 2002, atteso che l'esercizio della caccia con mezzi vietati determina una illegittima sottrazione al servizio pubblico della tutela dell'ambiente faunico, ha riconosciuto il danno all'immagine della provincia, cui compete il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia. Del resto la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata nel senso della risarcibilità del danno non patrimoniale di enti con riferimento a fattispecie analoghe, quali tra le altre il risarcimento di danno non patrimoniale all'associazione professionale derivante dal reato di esercizio abusivo della professione, una sentenza della Cassazione numero 59 del 1989, il risarcimento del danno ambientale alle associazioni ambientalistiche, eccetera. Nella fattispecie, la condotta degli imputati è stata idonea ad ingenerare nell'opinione pubblica la percezione di un'autorità inefficiente nel disimpegno delle proprie funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il danno subito dallo Stato, che andrà risarcito in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sua qualità di soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dell'istituzione statale, è suscettibile di una duplice valutazione: come danno all'organizzazione amministrativa che è stata alterata nelle sue funzioni dal compimento di tutti quegli atti violenti che hanno leso e messo in pericolo l'ordine pubblico, alla cui tutela lo Stato è istituzionalmente preposto. Questo da un lato. E dall'altro lato, come danno all'immagine. Sotto il primo profilo va individuato il danno che lo Stato ha subito nella qualità di ente rappresentativo degli interessi lesi dal reato. La giurisprudenza si è posta il problema della legittimatio ad causam degli enti territoriali per la tutela risarcitoria in relazione ai reati lesivi degli interessi di cui gli enti stessi si ritengono portatori in via esponenziale per conto dei cittadini che ne fanno parte. Ed il criterio che comunemente è seguito dalla giurisprudenza è quello che si riferisce alle finalità dell'ente. Se la posizione giuridica soggettiva lesa dal reato attiene alle finalità dell'ente, può affermarsi la legittimatio ad causam dell'ente medesimo. Così la Cassazione ha affermato, per esempio, l'ammissibilità della costituzione di parte civile del Comune nei processi per reati urbanistici. In base allo stesso criterio che ha riguardo alle finalità dell'ente, è stata riconosciuta la legittimazione dello Stato nei processi per riorganizzazione del 18 partito fascista o per banda armata. Secondo questa evoluzione giurisprudenziale, l'ente esponenziale che in questo caso è lo Stato, è titolare di una posizione giuridica direttamente tutelabile davanti all'autorità giudiziaria proprio in quanto rappresentativo degli interessi dei suoi associati e quindi abilitato a rappresentare le posizioni giuridiche soggettive danneggiate dal reato.